Nicoletta, buona pace.
Comunque io mi muoverò, comincio in un modo, sposto un po' il piano e volevo con una citazione da un libro che sembra che non c'entri niente, che è Storia della Resistenza, è un libro che è uscito l'anno scorso, ci sono una serie di interventi, tra cui uno di Marisa Ombra. Marisa Ombra, che si intitola Libertà, attualmente è la vicepresidente dell'ANPI nazionale, una che è stata dirigente dell'UDI per molto tempo, che ha fondato i gruppi di difesa della donna ai tempi. Allora, parlando di generazioni, lei è una della generazione prima, e anche noi che siamo adesso la generazione prima abbiamo dovuto confrontarci con una generazione, ce l'ha prima di. Bene, allora lei a un certo punto racconta di questa esperienza che è andata su in montagna, era questo fatto straordinario che delle ragazze e dei ragazzi passassero tutto il tempo insieme, dormissero insieme, c'era una roba così. E allora dice, ecco, non voglio dire che di punto in bianco tutti si siano fatti una ragione del vivere insieme giorno e notte. Un partigiano, abituato a come andavano prima le cose, trovò per esempio naturale chiedere a una ragazza di cucirgli un bottone, ma la ragazza reagì male. La maggior parte capì che non si era andate lì per fare le stesse cose di sempre, che si dovevano fare i conti con ragazze diverse o diventate diverse, che andavano trattate con rispetto e con gentilezza. Cioè, questo per dire che nel momento in cui delle donne prendono e si assumono delle responsabilità politiche e intendono essere trattate come dei soggetti politici, chiaramente non possono attaccare i bottoni, no? Cioè, già alcune di queste, che tra l'altro erano quelle che erano state educate dal fascismo, che aveva idee molto chiare sui ruoli maschili e femminili, no? E a un certo punto anche loro si sono ribellate e hanno cercato di uscire dai ruoli, almeno alcune, insomma. Il fatto di uscire dai ruoli è una delle cose che andava più di moda invece negli anni 70, ai tempi quando eravamo giovani noi. Si diceva sempre questa cosa, che dovevamo uscire dai ruoli, che non volevamo fare le casalinghe. Si gridava, lo dico a beneficio delle giovani, c'erano queste slogan carini del tipo, non lo sono segnato mica, insomma, mi è venuto in mente, ma forse mi ricordo anche male, non lo so, diceva maschietto, non stare lì a guardare la manifestazione, no? A casa ci sono i piatti da lavare. Non si diceva qualcosa del
sì,
e infatti, cioè, nessuno lavava mai i piatti, cioè io mi ricordo collettivamente, si girano queste case, non si va finire. Però ecco, vorrei contestualizzare un attimo, nel senso che noi eravamo la prima generazione di donne che facevano, che hanno fatto in massa l'università, cioè, no? Sto studiando la storia dell'istruzione, no? Possiamo ben dire che negli anni 60 c'è stato questo boom dell'istruzione universitaria, anche allora eravamo una generazione che aveva questa passione per la cultura, che si è buttata nel sociale, che ha cominciato dicendo basta con tutta una serie di cose, basta anche con la famiglia, per esempio, e con i ruoli familiari, no? Voglio dire che noi abbiamo cercato proprio di uscire dalle case all'epoca. Adesso siamo tutte più o meno tornate nelle case. Più o meno, magari non ha variato, ma insomma c'è stato
chiaramente. Cosa intendi?
No, intendi.
Non è scontato.
No, allora non è scontato. Intendo dire quello che voglio dire è che c'è questa cosa che è la divisione dei ruoli, anche in un ambito così privato, che sembra privato, come è quello del lavoro domestico e extradomestico, è segnata da una scansione storica, cioè si colloca nella storia in un certo contesto e non è affatto qualcosa di, capito, avulso, fuori dal mondo, che dipende dalla natura, eccetera, eccetera. Questi cambiamenti generazionali dipendono sia dalle, da quel discorso bellissimo che ha fatto Nicoletta, che troviamo, cioè, c'è questo aspetto del problema di come viviamo la cura, di come dell'ambivalenza del ruolo materno, eccetera, eccetera, e del ruolo di cura, ma c'è anche il discorso di essere inseriti in un certo contesto, essere influenzati da forze che sono politiche ed economiche.
Certo, ma perché dici che adesso siamo tornate tutte a casa? Quello ti chiedevo di giustificare.
Buttare all'aria la
come stiamo registrando?
Noi siamo finiti.
Mi sembra che sia abbastanza un dato, abbastanza generale, abbastanza ovvio. Noi, da parte nostra, non ovvio, scusami, cioè che è facile registrare, cioè molte donne della nostra generazione che hanno investito tanto nel politico e nel sociale, alcune poi, come dire, hanno preso la carriera, altre hanno fatto marcia indietro e hanno dovuto scontrare, fare i conti con una realtà che li ha bastonate pesantemente. Quello che voglio dire è che però, ecco, mi sembra che noi adesso, non perché la Nicoletta mi ha citato, ma insomma, che noi adesso siamo in grado di fare proprio un ribaltamento, cioè di chiedere alla società di quello che sono le istanze legate normalmente al femminile, cioè la cura, l'attenzione al mondo, all'ambiente, oltre che alle persone, deve diventare un principio fondante per tutti, appunto, anche per gli uomini. Sono contentissima che ci siano alcuni rappresentanti. Cioè, oramai sono tanti, appunto, anche gli uomini che individualmente capiscono che non si può andare avanti così a fare della guerra, perché no? Il principio fondante delle relazioni sociali. Perché anche come quando non si spara, la sensibilità sembra un principio fondamentale, non solo militare, ma anche, non so, a me la finanza, per esempio le logiche finanziarie, mi sembra che la finanza sia un modo per continuare la guerra con altri mezzi, cioè nel senso che i principi sono gli stessi, la distruzione e la che vinca più forte, cioè appunto il principio opposto a quello della cura e dell'attenzione a sé e agli altri. Quindi niente, questo. Allora, secondo me, appunto, è ora che gli uomini e la società si interroghino sulla cura, ed è ora che le donne, d'altra parte, imparino appunto a confliggere, non dico tanto di più di quello che ha già detto Nicoletta sul percorso nostro, che appunto come gruppo siamo passati da riflettere sulla cura e riflettere sul conflitto. Ma io sono convinta che appunto anche lì noi abbiamo visto da una parte che la dedizione sembra essere un tratto identitario per le donne che fanno una gran fatica ad abbandonarlo, e dall'altra parte però hanno anche una grandissima paura del conflitto, per cui scappano da questa cosa, salvo poi appunto fanno qualunque rodersi il fegato perché dicono di sì. Allora bisogna che si impari a confliggere in modo non distruttivo, come dire, a saper dire di no e affermare la propria diversità e il proprio dissenso, senza per questo sentirsi dei mostri di cattiveria, insomma, non ci serve avere una donna femminista della guerra, scusate, cioè se poi dopo facciamo continuare a fare la guerra, insomma. Va bene, basta, credo di... No, ecco, ultimissima cosa, secondo me possiamo avere queste grandi ambizioni soltanto se invece un'altra cosa che è un po' rara, sviluppiamo una solidarietà femminile, cioè se tra donne ci sosteniamo un po' di più, ci riconosciamo, ci diamo valore un po' di più, perché anche questo è un po' difficile.
Grazie.
Poi cominciamo la discussione. Siete andati tutti in arretramento, non capisco. Siete tutti lontanissimi. Abbiamo tolto le sedie, se volete avanzare. Tanto ci sentiamo. Se voi alzate un dito, già vi conosco quasi tutto e quindi segno, credo io.
Si è un po' riconciliata in realtà con un certo tipo di lavoro domestico, di cura, che a me è sembrato invece vissuto dalle donne della vostra generazione. Sì, mentre, ecco, non so, l'idea di cucinare una torta oppure di, appunto, di fare delle cose proprio da mamma, no? Penso che per noi sia una cosa invece vissuta con meno conflitto, insomma, in maniera più piacevole. Quindi questa in realtà è una conquista forse fatta grazie alle vostre conquiste, nel senso, cioè, è stato, come dire, servito sul piatto a noi. E poi un'altra cosa su cui volevo dire sul discorso del senso di colpa, no? Che buffo, per esempio, per me, cioè il senso di colpa che a me viene quando non riesco a stare in casa o perché mi prendo del tempo per me, anche per esempio per venire qua questa sera, non è nei confronti dei miei figli, cioè i miei figli non mi colpevolizzano, quindi loro che sono, diciamo, degli esseri ancora tra virgolette puri, perché non sono ancora stati intaccati dalla società rispetto a questa cosa, non mi giudicano perché io vengo qua, mi sento più giudicata appunto dal marito perché porto via tempo alla famiglia, ecco, insomma, quindi questa era anche una riflessione che volevo fare, no? Cioè sul senso di colpa, questo mi veniva da dire.
Antonella, no.
No, ecco, io sono molto felice di tutto quello che ho sentito proprio e ci tengo a contestare, perché è una cosa molto personale quel pensare solo al potere che la donna ha curato, solo al fatto che deve farsi i fatti suoi. Io ho sofferto nel femminismo il dover essere di liberarsi troppo da sé, liberarsi per diventare quasi uomo. Io penso, e però ci ho anche combattuto, perché già negli anni Ottanta scrivevo bene che la cura è importante, che è potente, non è solo che dà potere, è potente perché è importante, perché è necessaria, perché è indispensabile, perché è piacevole, con tutte le misure che deve avere, con tutte le condivisioni che deve avere con gli altri. Ecco, quindi io penso proprio che, da un lato, cioè penso proprio che deve diventare un valore collettivo, come hanno detto anche le altre, un valore relazionale, un valore condiviso con la collettività, molto, e anche con gli uomini. Poi che ci possano essere differenze tra uomini e donne, io penso che un po' ci possano essere, e che ci sono anche tra le persone, che ci sono anche, si diventa quello che si fa, conta anche l'educazione, eccetera. Ecco, vedremo. Ma fondamentalmente mi è mancato in questi 40 anni una pretesa femminile di come si dice, insegnare alla comunità ad essere diversa e molto più simile a noi. Volevo dire una cosa sulla guerra. Ecco, non è la guerra il valore, ma le relazioni, ha detto qualcuno. Appunto. Non è la guerra il valore, ma le relazioni. No, dico, bisogna affermare questo molto fortemente, noi lo sappiamo, e quindi ecco, allora il conflitto con Lea cos'è? Che lei tende sempre a disvalorizzare. A disvalorizzare qualcosa che invece io voglio venga molto valorizzata e condivisa, la cura, la relazionalità, la responsabilità, il vedere gli altri, poi tutte le cose che ho sentito, i correttivi, certo che si diventa matti ad essere l'unica persona che si occupa del mondo, non si diventa matti se si dice il mondo è occuparsi delle cose necessarie e delle relazioni con gli altri, quello lì è il mondo, allora non diventa.
Poi dovrò
allora, oltre a ringraziare le due, diciamo, generazioni giovani, perché ha fatto proprio due situazioni diverse e io profilo di questo genere ho visto delle cose, però voglio dire due cose. Per quanto riguarda la mia esperienza, mi sono messa insieme a una persona, eravamo tutte e due altri scenari, un lavoro fisso, abbastanza tranquillo, negli anni cogenti del cambiamento. E il problema in quel momento lì non era, almeno non era, era un conflitto in realtà molto profondo, quello di dividere la parte della cura. Cioè, è chiaro che aveva sorpreso, non so come dire, sorpreso me, sorpreso le donne, sorpreso gli uomini, ma tra due adulti, abbastanza sani, grazie al cielo, e tranquilli, tutto il ping pong della divisione era abbastanza semplice, nel senso che era un conflitto abbastanza morbido. Vabbè, certe volte lui andava a scuola che insegnava con la camicia non stirata, perché il suo turno non l'aveva fatto, non cascava il mondo. Cioè, non so come dire, sono proprio semplice. Perché eravamo due persone, tutte e due, con i piedi sulla, insomma, non so come dire, che poi fosse più o meno abituato a quello, erano anni di cambiamenti. Io credo che il problema profondo per noi è stato, adesso che lo ricostruisco, insieme ovviamente a chiusure, perché poi bisogna dimenticarsi che la storia si è chiusa rispetto al cambiamento, a livelli politici, è stato quando uno si trova a dover gestire la cura non come scelta, gesto amoroso, possibilità, non possibilità, ma come pura necessità. Cioè, quando hai un bambino, quando hai due bambini, quando hai una mamma vecchia, per dire, o un padre malato, è necessità, si passa in tutto un altro, e lì c'è il conflitto in qualche modo, perché non è così semplice alternarsi, non è così semplice riconoscere, perché allora, che cosa si rimprovera all'uomo? Si rimprovera che non è vero questo lavoro, che cosa si può rimproverare, scusate, alle donne moderne, sì, che non vedono il lavoro del marito, per dire, o dell'altro uomo, e lo ringraziano. No? Cioè, voglio dire, è difficile. Non so se sono stata chiara, ma noi dovremmo lavorare abbastanza, molto profondamente, proprio su un discorso che è complesso, che è socializzare certe cose, chiedere allo Stato certi interventi. Ma lì bisogna cambiare la struttura. Per esempio, io vedo che i figli, cioè le coppie vicine a me giovani con i figli, apro una parentesi, lavori più precari, quindi casini sugli orari pazzeschi, chiusa parentesi, confliggono molto tra di loro rispetto alle necessità, ma ferocemente, nel senso che se non c'è consapevolezza diventa proprio una cosa personale, un giudizio su quell'altro che non è capace, un giudizio su quell'altro che ha lavato male appunto il pavimento, cioè diventa profonda la cosa, una perdita da parte dell'uomo di sicurezza, una sensazione della donna di pensare, insomma è complesso se non c'è una consapevolezza, no? Di essere invece in un gioco di appunto come l'avevate voi, perché voi l'avete dimostrata questa consapevolezza, no? Per cui il nodo di quando si passa da una situazione gestibile tra adulti a una situazione di vera cura è complessa, bisogna lavorarci sulla famiglia, insomma sulla famiglia bisogna lavorarci molto di più, perché è vero che però il problema è questo, che secondo me a noi da potere, cioè non dico da potere ma da anche piacere la cura. Agli uomini in parte sì, ma non così tanto, come, non so come dire, è proprio un passaggio su cui magari non si è lavorato tantissimo, almeno allora faccio un'esperienza mia, perché uno diceva siamo tornati un po' tutti a casa, in un certo senso per una serie di motivi di fronte poi alla necessità, come dire, uno ha la sensazione di saper far meglio qualcosa, magari alla madre malata piuttosto che l'uomo, cioè non si accetta, ma perché sulla cura non si accetta un livello di standard che io accettavo, che non si lavasse il pavimento, che non si facessero i piatti, no? Perché, e quindi è quel valore lì che va socializzato, che secondo me è bello questo discorso di farlo uscire dal genere, però il problema è che, come dire, deve diventare un obbligo per tutte e due, non so, perché c'è una parte di obbligo, mi spiace, nella dimensione di cura, nella dimensione di famiglia. C'è una parte di obbligo, nel senso che alla sera qualcuno deve mettere su quando si mangia, no? Ecco. Cioè c'è una parte di non così, il dono è una cosa bella, ma il dono appunto si può fare o non si può fare, e invece bisogna che qualcuno lo faccia sempre in maniera metodica. Quindi non lo so, ecco, lascio aperto questo interrogativo e mi piace molto anche la domanda, però che forse è il momento che si può interrogare i giovani, i maschi. Perché forse una parte del loro disagio è che facendo un pochino del nostro ruolo però non hanno la possibilità spesso di discutere, cioè si sentono come uno che ho costruito, che mi tocca
non si
fare,
capisce se
un... magari non riesce a vederne tutto il balzo in avanti in realtà, no? Quello che lui ha. Forse sui figli un po', quello sì, non credo che rinuncino adesso più tanto a certe cose dei figli, ma a tutta l'organizzazione.
Dunque, quello che mi ha molto stupito è che quando si parla di cura si parla sempre di figli. Allora, io non ho figli, sono lesbica, quindi non ho neanche questo problema di contrapporne degli uomini. Questo non vuol dire che non sia meno difficoltoso, perché poi secondo me entra anche in funzione, entra anche in gioco una questione caratteriale. Chi appunto organizzativa, abituata al controllo e quindi gestisce tutto, e chi invece si fa gestire per le dice così, e non è necessariamente un uomo, appunto.
Sì, ma al di là del genere.
Esatto, assolutamente, è proprio una questione che poi alla fine le dinamiche sono sempre quelle, cioè indipendentemente secondo me due volte dal genere. Conosco coppie di uomini e donne dove è lui quello che gestisce la famiglia. La donna fa altro, comunque c'è, cioè, quindi assolutamente c'è, cioè, cioè, sicuramente, però non è più secondo me così. Io posso dire con me qual è per me il problema della cura. Sono, ho 50 anni, le mie conoscenze, le lesbiche, tutte 45-55, il problema sono i genitori.
Quella è ben diverso, non è più una scelta, cioè voi avete scelto, avete scelto di fare una famiglia, avete scelto di fare figli, ed è anche gratificante in fondo far crescere dei bambini, cioè ti dà anche tanto, però ti dà anche tanto, no? Ti gratifica, tu costruisci delle vite, costruisci, hai delle soddisfazioni. In genere, non è detto, vabbè, però ve lo auguro, insomma. Ma la cura dei genitori anziani, quando tu invece sai che la fine ultima è la morte e oltretutto devi anche in qualche modo riviverla su di te, perché si sa, sì. È quella che ti devasta, è quella che ti devasta ed è quella che tendenzialmente poi è dedicata, cioè sono le donne che si assumono, volente o nolente.
Cioè, tra un figlio maschio e una figlia femmina
è più facile che sia la femmina che si assossa tutta. Addirittura io so di casi, la mamma del marito è la moglie che se la gestisce. Cioè, questo è proprio. Poi ci sono sempre le eccezioni, se ne chiara, adesso non voglio generalizzare, però tendenzialmente questa è la realtà. Quindi, cioè, quello che voglio dire, sì. La cura della famiglia e per la vostra generazione, che siete più giovani, per la adesso sicuramente più una scelta, determinata anche da questioni economiche, su questo sicuro, perché è più facile essere precaria per una donna che per un uomo, tendenzialmente.
Sì.
E quindi ovvio, dici, vabbè, per pagare qualcuno che mi curi il bambino, me lo curo io, faccio lavori precari, insomma, c'è tutta sicuramente una situazione economica, sociale, che in qualche modo aiuta, ma la vera sfida è quando tu sei obbligata a gestire delle situazioni che lo Stato, di cui lo Stato si sta facendo chiaramente lavando le mani, e sono gli anziani, man mano, cioè adesso io non vorrei mettere la fuce nell'orecchio, però nel senso, questa vecchiaia che diventa sempre più lunga, e diventa sempre di più però lasciate ai privati, alle famiglie, ai singoli, oltretutto in famiglia in cui tendenzialmente c'è un figlio che si trova le cose, cioè noi siamo i tre, siamo due figlie, mia madre è fortunata, in qualche modo, infatti io lo dicono sempre, come è fortunata tua mamma, ma, cioè, e quindi per me il concetto di cura è ben altro, cioè quello dei bambini in fondo sì è cura, è vero che è impegnativo, però in fondo te lo sei scelto, cioè non sai più che ti capita di rimanere incinta, cioè è uno sbaglio, in qualche modo te lo sei scelto, cioè nel senso hai scelto delle cose e questa è la tua e sai che hanno delle conseguenze, no? A livello personale, cosa. La cura secondo me è l'altra, perché quella proprio ti capita per troppo poco, non c'è modo di uscire, non è una scelta.
Marina, cosa?
Ma io volevo dire due piccole cose che però sono diventate tre dopo aver sentito lei. Nel senso che oggettivamente che il mondo sia cambiato e che quindi influenzi, c'è questo osmosi del mondo che ci sta intorno su i criteri valoriali poi alla fine, no? Però è anche vero che noi abbiamo questi genitori sempre più anziani da curare, oltre ai figli e nipoti e figli, su cui estendo un pledge, non è vero, però anche lì bisognerebbe fare un discorso. Ma il problema è non solo che sono scaricati dallo Stato sulle nostre spalle, ma che tipo di vecchi sono, adesso sarò un po' brutale. Ma questi sono vecchi che sono stati giovani sotto la guerra o nell'immediato dopoguerra, che quindi sono tosti, hanno avuto una vita molto garantita e continuano ad esigere lo stesso tipo di diritti in qualche modo da chi si trovano, non più lo Stato eccetera, ma i figli, la società. Io mi ricordo mia madre o mio padre con i loro vecchi questi vecchi erano molto schisci, non so come dire, erano ecco.
Non esigenti,
stavano
senza pretese,
non avevano pretese. Mentre la generazione prima ancora i vecchi ce li avevano in casa, no? E quindi c'era familiarità. La loro generazione invece erano vecchi che si facevano i fatti loro a un certo punto. Invece questi sono vecchi, diciamo, ingombranti, usiamo questo termine. Per cui il lavoro di cura, che a questo punto è diventato questa cosa, una specie di polipo pieno di braccia, perché i figli continuano ad essere figli anche in età 40 anni e vai. Non è vero che non fanno figli, ne fanno, e te li rifilano, no? C'hai gli anziani e tu però sei quella là, quella degli anni 70, quella che ha avuto consapevolezza che questi ragazzi non hanno, tanto è vero che io sono allibita, non so voi, da tutte queste figlie, grazie a Dio sono maschi, ma insomma, queste figlie di amiche, compagne, combattenti che hanno fatto il femminismo, che esigono di sposarsi, si sposano con veli, 400 persone invitati, vestite di bianco, senza essere né cattoliche né, ma così, modello americano, io penso.
Ma quindi, scusa, le figlie di questi?
No, nostre figlie, nostre figlie,
le nostre figlie,
sì, dico io, per fortuna, non ho avuto figlie, però mia nuora, per esempio, ha voluto questa cosa qui. Allora, il quadro è in qualche modo cambiato, il quadro di cura e dei protagonisti della scena e dei ruoli da questi giocati. Allora c'è, per fare uno slogan, meno solidarietà e più bisogni. Bisogni, in mezzo noi. Passo alle cose che invece volevo dire, scusate. Allora, il problema di come è stato interpretato il lavoro di cura è quello del processo di sostituzione. Cioè, scusami, quando parli con gli uomini o i giovani o i maschi, eccetera, eccetera, o anche con le donne, per loro l'uomo fa quello, un pezzo del lavoro della donna, non un pezzo del suo dovere di essere umano, un pezzo. Quindi c'è, finché rimane nel sottofondo questo concetto di sostituzione e quindi di gratitudine in qualche modo, non ne usciamo. E qui faccio un piccolissimo spot, noi siamo un gruppo di donne giornaliste, bla bla, che facciamo un premio fotografico, lei ne sa qualcosa,
Giulia,
e quest'anno è sulla conciliazione, che ci sembra una cosa che tutti ormai hanno capito.
Conciliazione.
Allora, io sono semi disperata, semi, perché non prendo troppo sul serio queste cose, perché sai cosa arrivano? Le foto, arrivano un sacco di foto.
Ma
tutte e due che lavano i piatti insieme, piuttosto che...
Che carino! Cioè,
No. No, perché se tu devi fare una foto simbolica...
No, era ironico.
Sì, era ironico.
No, scusa.
No, possiamo dire. Non interrompete che stiamo registrando.
E quindi, ritorno al concetto di... Finché non si supera questa cosa per cui il lavoro di cura è un pezzo del senso della vita di tutti gli esseri viventi discendenti dall'Homo sapiens, uomini, donne, eccetera, non ne usciremo, perché altrimenti un'altra alternativa è la sostituzione, e finché si va avanti al processo di sostituzione non si fa il passo culturalmente successivo. La seconda cosa, che poi è diventata la terza, mi è venuto da ridere sentendo la storia del protocollo di cura, io lo chiamo così, nel senso che ci facciamo aiutare, però porca miseria, quella roba la devi mettere lì, io lo faccio anch'io, cioè dopo un po' trepello, sono nervosa e vado lì e rimetto le cose, a posto che? Chi l'ha detto che quello è il posto? Perché io mi sento ancora padrona
dell'ordine delle cose all'interno delle mura domestiche e in quanto padrona do la linea e do il protocollo di comportamento. E questa è una cosa purtroppo che hanno anche le giovani generazioni. Questa è una responsabilità che abbiamo noi, perché questo non gliel'abbiamo insegnato. Abbiamo insegnato che ci si divide, ma chi decide come si fanno le cose non l'abbiamo fatto, insomma, non siamo riuscite. Poi c'è un'altra cosa, ma riesco a leggere i miei appunti, non male, quindi ho finito.
Figlia della parigina,
figlia della
parigina, la nostra amica parigina.
La figlia della parigina, ma no, infatti le assomiglia. Le assomiglia.
Sì? E anche del suo babbo.
E del suo babbo.
Andiamo tutti.
Aspetta, ma non è una.
Parto da prima una considerazione che riguarda proprio la mia esperienza di più giovane e, rispetto a quello che probabilmente dicevi tu Elena sul chissà adesso viviamo certe pratiche prima, non so come dire, rifiutate in maniera drastica e con un senso forse eccessivo del dover essere qualcosa d'altro, no? Del femminismo storico, insomma. Però io credo che invece, per quanto il femminismo storico sia venuto prima, è necessario farlo essere sempre. E questo lo dico perché credo che invece ci sia, tra virgolette, un ritorno indietro, comunque una capacità che ha avuto la società, per cui un sistema economico, politico, eccetera, eccetera, di recuperare in qualche modo il femminismo e di ritradurlo codificando nuovamente dei ruoli di genere, per cui ciò che è maschile, ciò che è femminile, no? Per cui io credo che oggi io noto, proprio interrogando i desideri, no? Che ci sono delle mie coetanee, che non c'è più una messa in discussione, una problematizzazione, anzi, cioè a volte mi fa paura vedere come adesso sto notando alcuni movimenti virtuali che dicono le donne in femminismo, no? Non abbiamo bisogno del femminismo, sì, perché è una riproduzione che a me fa paura di stereotipi di genere quasi rivendicati, come se il femminismo minacciasse, che effettivamente li minaccia, ma è bene che sia così, non so come dire. Cioè mi sembra che non ci sia più un rapporto conflittuale con appunto una codificazione, uno stereotipo, eccetera, eccetera. Per cui se sono d'accordo che è da fare, cioè è necessario che ci sia un impegno etico, per cui dire cioè cerchiamo di far essere dei valori che sono quello della cura o quello della relazione o quello, però secondo me questo è un discorso che ha a che fare appunto con cioè il riconoscimento di valori, ma che può avvenire se si riconosce anche, e secondo me questo è ancora totalmente in atto oggi, una femminilizzazione della cura che risponde a delle necessità economico-politiche di un sistema. Cioè, e io qua penso a cioè, dalle donne di pulizia, le colf, le badanti, sono tutte donne. Cioè, e per cui lì c'è sicuramente anche una questione di razza, una questione di classe, non è soltanto una questione di genere, però in primis c'è una questione di genere. Per cui sicuramente cioè, c'è un'entrata della donna all'interno del mondo lavorativo che non per forza vuol dire un'emancipazione, un'autonomizzazione, anche se sicuramente in parte sì, perché ci si libera dalle quattro mura, però anche una sostituzione di quello che è il ruolo di cura da parte di nuovamente di donne, cioè, e tra l'altro neanche salariate come dovrebbero esserlo, ma in nero, cioè in condizioni totalmente. E questo risponde anche, io sono appena stata in Argentina e mi sono resa conto che è veramente privilegiata e occidentale e di un'elite la capacità di dire mi sento, ora finalmente mi sento libera, no? Perché sono stata in Argentina e ho incontrato nelle favelas, diciamo le visha di Buenos Aires, queste donne che erano in condizioni tremende proprio, e dicevo caspita, sono degli eroi, delle eroine queste donne, perché militano, lavorano, si occupano dei figli e si occupano pure di non so come dire, garantire sussidi statali alla famiglia. Cioè, e poi dopo un po' questa immagine di eroina si è trasformata in un, cioè sono quattro volte sfruttate, non so come dire. Cioè, anche se c'è sicuramente una, cioè un potenziamento, no? Che deriva dal fatto che esci dalle mura domestiche e vai a lavorare, che deriva dal fatto che esci dal lavoro e dalle mura domestiche e fai politica e ti organizzi con altre donne, per cui impari cosa vuol dire la solidarietà, eccetera, eccetera, però è tutto, cioè tutto rimane dentro a una codificazione di genere, cioè è femminile il fatto di non assumere ruoli di potere all'interno della militanza, è femminile il fatto di doversi occupare dei figli e del marito, è femminile il fatto di doversi occupare dell'amministrazione, di piani del governo che sono a loro volta, che istituzionalizza a loro volta una divisione di genere, perché non sono destinati all'uomo, sono destinati alla donna. Cioè, e per cui non so come dire, secondo me è importante sicuramente affermare la cura, la relazione, la conflittualità non in termini di aggressività e di dominazione e di guerra all'interno degli spazi che attraversiamo, però secondo me questo passa per una, non so come dire, una presa di distanza, no? Cioè per un fare vuoto, per un, non so come dire, no, sì, è per un conflitto ovviamente, che una pone con se stessa e con il proprio compagno, la propria amica, la propria compagna, eccetera, eccetera. Cioè, non penso si possa non passare da questo, e quello che mi preoccupa a me invece è che noto, cioè un rientrare totalmente dentro a dei ruoli di genere e invece secondo me è da ripristinare cioè, femminismo radicale oggi di nuovo, poi è chiaro che è ridefinato in termini che non saranno più quelli di un tempo, ovvio, ed è lì ovviamente la... però credo che nulla è dato per sempre, anzi.
No, io devo dirimere un conflitto, come dire, forse c'è, visto che Antonella insiste, c'è, forse c'è, però non nei termini cui dice Antonella, nel senso che mi attribuisce, insomma, io non solo, penso che la cura sia una necessità, non solo una necessità, penso che sia un'esperienza, enorme, fondamentale della vita degli esseri umani, legata al fatto che siamo dipendenti, siamo fragili, no? Ma legata anche al piacere proprio della relazione e dell'occuparsi dell'altro, anche a partire dal corpo. Io questa esperienza non l'ho fatta come madre, non sono madre, l'ho fatta nel momento in cui sono diventata in qualche modo madre di mia madre, nel momento in cui mia madre ha avuto bisogno per molti anni delle mie cure. Ed è stata e ho riconosciuto la qualità sia di sofferenza, di dolore, di fatica, ma anche di profondo accrescimento. No? Del sentimentale, emotivo, intellettuale di questa esperienza. Allora, penso, sono talmente convinta che sia un valore esistenziale, etico, politico ed una responsabilità che voglio che non sia, che sia svincolata dall'essere, da quello che è stato per secoli, per sempre, e cioè un attributo naturale della donna legata alla maternità. Ha ragione Rosy, noi quando si parla cura uguale maternità, non è così, no? Non è così. Allora io parlo sempre, dico, la cura deve diventare una responsabilità collettiva di uomini e donne, perché prendere in mano un bambino fin da piccolo, no? Anche in fasce, e come dire, fare le cure necessarie lo può fare un uomo e una donna. Curare un malato, un anziano, lo può fare un uomo e una donna. Anzi, ho scritto spessissimo, lo dico sempre, che secondo me se gli uomini prendono familiarità coi corpi, anche nella sofferenza, nel dolore, eccetera, no, probabilmente darebbero la morte con meno facilità, perché saprebbero cosa vuol dire alleviare la sofferenza, cosa vuol dire crescere un bambino. Allora, chiarita questa cosa, che per me è un grande valore, allora io dico che se per oggi noi siamo in grado di, siamo arrivati a questa consapevolezza, siamo addirittura in grado di dire che la cura deve diventare un paradigma di responsabilità che va al di là del privato, che interessa la natura, il rapporto col mondo, eccetera, con gli altri, con i diversi, eccetera, allora bisogna, se siamo arrivati a questa consapevolezza, perché c'è stato un lungo lavoro
di presa di coscienza, di analisi, di che cosa è stata invece e di che cosa è ancora purtroppo la cura come attributo naturale, dote naturale, identità naturale del femminile. E che sia ancora legata al femminile, quindi che sia ancora dentro, no? Così come l'abbiamo ereditata, delle logiche di genere, non ci piove, l'ha detto molto chiaro Gea, e lo diciamo tutte le volte che analizziamo quello che sta succedendo oggi nella sfera pubblica. La presenza delle donne, oggi c'è un processo inclusivo delle donne, no? Non esclusivo. Tutti i giorni, persino i giornali economici, continuano a dire che hanno bisogno dei talenti femminili. Se poi andiamo a vedere cos'è il valore di, che cos'è il talento femminile di cui avrebbe bisogno oggi l'economia, ma tutta la vita sociale e politica, no, il valore di sono le doti tradizionali femminili, cioè capacità di ascolto, di mediazione, capacità di relazione, le elencono pure, e anche emozioni, sentimenti, anche un bel corpo, perché ovviamente l'elemento erotico, come dire, è un ingrediente in più, un valore aggiunto. Allora, le donne oggi sono come dire, la contraddizione più grossa a cui sono in parte, no? Diciamo sotto, le donne sottoposte oggi, le donne, è proprio questa, che c'è. E che c'è proprio dalla sfera pubblica adesso viene una valorizzazione, non più solo una tutela, come è stato per tanti anni, c'è una valorizzazione e delle doti erotiche, del corpo erotico e del corpo materno. C'è una valorizzazione così forte che le donne stesse sono, come dire, spinte, no, a farlo, a farle proprio, cioè sono spinte a giocare la carta, no, di questi attributi che le hanno, che appunto sono state anche la condizione della loro svalorizzazione e esclusione. Le donne oggi sono tentate di usare come moneta di scambio, quindi valorizzata perché richiesta sul mercato, dei loro corpi, della bellezza, della seduzione e delle doti materne, no? Quindi la femminilizzazione va nell'ordine di una riconferma, no? Certo, spostate dal privato al pubblico, e che le chiamino valore aggiunto è chiaro, sono un complemento. No, nei rapporti, nelle logiche di genere, nei rapporti di potere tra i generi, non è, come dire, c'è una gerarchia, ma la gerarchia viene, come dire, spesso non viene vista perché c'è l'idea della complementarietà. Tu conti lì, io conto qua. Tu conti nella vita pubblica, io conto qua. Conto nel privato, nel... E un po' è vero che le donne abbiano contato nel privato e che gli uomini continuano a dire che sono potentissime. Un po' è vero perché li hanno avuti in mano, in balia, diciamo pure. Ogni uomo è stato in balia di una donna fin da qua, tanto perché lo mette al mondo, secondo perché lo cura, le prime cure, cioè poi lo cura anche da adulto, da anziano, quando è sano, quando è malato, dalla nascita alla morte, no? Quindi un po' è vero, no? La storia della complementarietà è ingannevole perché, come dire, i rapporti poi di dominio e di potere sono mascherati da questa apparenza di reciprocità e di scambio. Io credo che oggi, infatti, le chiamano anche nella sfera pubblica, le donne vengono considerate una risorsa, no? Una funzione. No? La Costituzione che parla di funzione, funzione vuol dire che c'è un sistema, un ordine che ha bisogno che le donne facciano quella funzione. No? Il concetto di funzione è relativo a un organismo che per funzionare ha bisogno di quello, di capitalistico, insomma anche patriarcale, pur con cambiamenti, ma sempre eccetera. Allora, in questo senso io dico, c'è ancora molto lavoro da fare, perché noi siamo invece, come dire, da un lato siamo arrivati a delle consapevolezze che ci permettono di prendere distanza da quel tratto di naturalizzazione, no? Delle identità di genere, ci permette di prendere distanza appunto da quello che è stato un destino femminile confinato nel privato. Però, ecco, dobbiamo anche renderci conto che nel contesto non c'è solo il fatto che oggi appunto nella crisi del welfare si torna, no, di più, c'è un aggravio che torna ad essere, una richiesta che viene torna sulla famiglia, insomma, di cura. No? C'è anche la novità, l'aspetto nuovo, non voglio cancellare tutte le cose straordinarie importanti che ci hanno raccontato, di cambiamento. Nel senso che c'è anche un piacere, proprio perché non è più solo l'obbligo, no? L'obbligo della maternità, ma c'è la scelta. C'è anche il piacere di ritrovare il piacere di crescere un figlio. E soprattutto interessante il fatto che questo piacere cominciano a provarlo
anche agli uomini. Infatti mi sembrava interessante il concetto di inclusione, perché noi, io pensavo che noi abbiamo a che fare con un processo, con un problema di inclusione oggi delle donne nella, nella vita pubblica, ma e quindi al contrario, e c'è un processo di, invece di, c'è un cambiamento che avviene come inclusione degli uomini in ruoli che sono stati tradizionalmente femminili. E anche qui, perché un uomo si sente frustrato? Ma perché è stato l'identità dell'altro sesso, quell'identità svalorizzata, eccetera. E per chiudere, perché saremo un discorso molto lungo, ecco, io penso che, no, che si siano dei cambiamenti nel quotidiano, nelle relazioni di coppia, lo sappiamo, sta avvenendo, gli uomini qui sono degli amici di maschile plurale, ne hanno scritto, parlato, eccetera, da tanti anni. Quindi c'è un cambiamento del desiderio maschile, no? Non è solo rispondere a una necessità, c'è proprio c'è un desiderio. Però qual è il problema? È che non sono cambiati, non siamo andati abbastanza a fondo né nel mettere in discussione la divisione sessuale del lavoro e neanche le identità. E neanche, come dire, non siamo andati a fondo nel chiedere che, come dire, nel venir meno dei confini tra privato e pubblico, quello che andava rimesso in discussione è l'ordine, il sistema, l'ordine sociale, economico e politico. Non mi basta che in casa ci sia una condivisione di compiti. Se quegli uomini che sono anche in ruoli di potere, sono nella vita pubblica, nel lavoro, eccetera, non portano lì il cambiamento, cioè il cambiamento deve della cultura maschile, noi chiediamo, vabbè, lo fa anche le donne, devono metterla in discussione questa cultura, questo sistema che si è costruito come se non esistesse il problema della cura, perché questo è l'elemento chiave, che nella separazione tra privato e pubblico, la sfera pubblica si è costruita a prescindere, no? E quindi il linguaggio, il modo, i tempi, quando ci si lamenta che i tempi del lavoro, ma è chiaro perché la vita pubblica non ha tenuto conto che esiste, il problema della conservazione della vita, il tempo di vita, eccetera. Quindi è tutto l'ordine, lo dicevamo già, lo diceva De Mau nel manifesto del 66-67, che l'integrazione, se non mette in discussione l'ordine esistente, non è altro che un aumento di lavoro per le donne, nel senso che le donne continueranno ad avere una doppia appartenenza. Da un lato si vogliono uguali all'uomo nella vita pubblica, dall'altro, siccome hanno quest'altra funzione essenziale, così continueranno a porre un problema di specificità, no, che è il materno, che eccetera. E quindi è chiaro, uguaglianza e differenza, è una, come dire, questo dilemma è senza via d'uscita, ma anche su questo il dibattito pubblico è fermo, non è andato molto in là. Siamo ancora lì a rivendicare parità, salvo il giorno dopo dire che no, ci vuole tutela, valorizzazione della differenza. No, quindi il problema di fondo, dice, oggi forse siamo in condizioni di dirci che il problema di fondo è mettere in discussione come si è costruita, no, la sfera pubblica, come si è costruito quell'ordine economico, sociale e politico che ha la guerra nel cuore, che ha dentro, che fanno i soldi, hanno il mercato, la guerra, eccetera. Quindi le logiche economicistiche, militariste, eccetera, possono essere messe in discussione solo se c'è la presa di coscienza che quel sistema si è costruito su un soggetto solo, a prescindere da tutti gli altri bisogni dell'umano, bisogni elementari, essenziali, importantissimi, no? Quindi è un discorso di, come dire, realizzare un umano più umano, e questa volta è vero, io per dirlo con Carla Donzi, una storia può cominciare solo avendo le donne come soggetto politico, come soggetto nella polis, no? Nella vita pubblica, ma come le donne soggetti consapevoli, no? Dobbiamo sempre precisare consapevoli, perché di presenze di donne nella vita pubblica ne abbiamo tante, ma vediamo anche che, come dire, non muovono cambiamenti solo perché c'è un'assimilazione molto evidente. Ecco, quindi credo che su questo con Antonella siamo su alcune cose d'accordo. Benissimo. Sentite, sono già le 8:30, si sono avanti. È stata una bellissima discussione.
Sì,
una
bella,
vero,
sono molto interessante questo
incontro.
Posso chiudere?
Poi, sì, Elena.
No, posso chiudere nel senso.
Cos'è, c'è qualcuno che vuole, forse ci sia ancora molto da dire. Possiamo. A Sonia mi aveva chiesto. Scusa, Sonia, ti chiedo scusa.
Una cosa molto breve e veloce. Cioè, abbiamo parlato molto della cura, a me interessava sentire dai giovani, ma anche da lei per esempio, qual è il rapporto con il lavoro, perché oggi le giovani donne che lavorano, so, per me il lavoro è stata una cosa importantissima, perché mi ha dato autonomia, indipendenza, anche moltissime gratificazioni, facevo anche un bel lavoro, lavoravo in una casa editrice, però ecco, mi piacerebbe sentire un po', per esempio quando Elena numero uno diceva io con lo studio non ci tengo, cioè che questo uscire proprio cioè, che è la cura di sé in realtà, non è più la cura dell'altro, ma è la cura di sé. Ci tiene molto al suo lavoro e quindi mi sarebbe piaciuto capire che cosa rappresenta per loro, se è la stessa cosa che rappresentava per me, per esempio.
Beh, dunque, sicuramente il lavoro significa autonomia, autonomia economica, cioè avere appunto una possibilità di disporre di una quantità di denaro tale per cui mi sento autonoma e indipendente. Però appunto io mi sono trovata nella situazione in cui ho cominciato a fare dei lavori che non venivano tanto pagati o che comunque non mi soddisfacevano, e allora a quel punto lì non valeva più tanto la pena lavorare. Cioè per me mi sento una privilegiata a dire non faccio più quel lavoro lì, un lavoro che non mi soddisfa. E quindi sono adesso alla ricerca di un lavoro che mi soddisfi, anche appunto che significhi qualche cosa per me, non è soltanto l'autonomia, esatto, non è soltanto l'autonomia economica, perché appunto poi alla fine siamo dentro a un mondo che è dominato dal mercato, e la sfida è anche quella di riuscire a trovare delle strade per uscirne un po', cioè forse questa, non so, non se ne può fare a meno ovviamente, no? Però sì, il fatto di trovare forme di scambio, forme di... Io chiaramente vivo in un mondo molto legato alla dimensione infantile, però non so, per esempio lo scambio dei vestiti, lo scambio di quindi non dover soltanto aver bisogno dell'acquisto, quindi del denaro per soddisfare le proprie esigenze, è già molto soddisfacente, come dire. È un passaggio che, non so, è una cosa importante, è una cosa che appunto non ti fa essere sentire in qualche modo appunto non in grado di poter stare in questo mondo, perché di fatto non avere un lavoro è un punto molto critico, almeno personalmente per come sono stata cresciuta io, poi magari per altre mamme che conosco che non hanno mai lavorato, non so, però penso di sì, invece che comunque il lavoro sia oramai acquisito, un dato acquisito, che è una forma di autorealizzazione. Deve essere tale però, perché qui, e non lo è più così non è più così scontato che sia così.
Per me è un po' quello che dicevo prima, ecco, io penso che di essere fortunata perché appunto faccio il lavoro che mi piace come tanti altri fanno, ma il mio lavoro è garantito, e penso che se il lavoro non viene riconosciuto economicamente ti dà gratificazioni, ma ti gratifica a metà, cioè il lavoro va riconosciuto economicamente perché abbia effettivamente un valore. E dopodiché penso per quello che è il tempo di vita, no? Il tempo di vita, ecco, non si concilia però col tempo di vita, ma per le donne e per gli uomini, cioè sarebbe bello poter fare un lavoro che ti piace, ma inserendolo in una qualità di vita migliore, ma ripeto, per gli uomini e per le donne basterebbe veramente lavorare un'ora e mezzo di meno al giorno, non, riuscire ad avere mezz'ora di qualità passato coi figli quando torni a casa per poi cucinare, basterebbe pochissimo. 8 ore di lavoro al giorno secondo me sono troppe per dedicarsi, per avere un buon tempo di vita,
se sono,
ripeto, per uomini
se sono 8,
per uomini, per donne, ma anche per
uomini,
per esempio, secondo me è una
una grande cosa quella della non so come si chiama, comunque paternità, nel senso di richiedere
il congedo
parentale, che vabbè qua è tipo di un giorno, sì, una cosa ridicola, però ecco, sta entrando un po' nell'immaginario collettivo la possibilità di un papà di prendersi del tempo per stare a casa con quindi insomma, ecco, andrebbe un po', secondo me, sarebbe bello poter rivedere proprio il tempo che uno dedica al lavoro con il tempo che rimane per fare tutto il resto, dove devi infilare la cura e però anche la cura di sé, appunto, no? Gli spazi per te stessa, per poter fare quello che ti piace.